Insegnami, mio Dio, i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgrederà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Gesù ci inculca la fedeltà alla parola dei profeti, alla legge di Mosè, e dice che non è venuto per distruggere, per cancellare, per ridurre le norme della legge. Al contrario, è venuto per completarle. E dice Gesù che tutto quello che è scritto nella Bibbia, e al tempo di Gesù abbiamo solo il Vecchio Testamento, poi il Nuovo sarà scritto dopo la sua morte. Allora tutto quello che è stato già scritto dai profeti e dai sacri scrittori ispirati dallo Spirito Santo, lì è e lì rimane e si avvererà. Dice lui che neanche una virgola andrà perduta. E tra l'altro, chi l'osserva e insegna ad osservare bene, tenendo conto anche delle piccole norme, questo sarà chiamato grande nel regno dei cieli, cioè sarà considerato degno di ogni benedizione da Dio stesso. Perché voi sapete bene, il segno della compiacenza di Dio sulla persona umana è la sua benedizione speciale, che riempie di pace, di grazia, di bontà l'anima, e spesso aggiunge anche la sua benedizione sotto forma di pane, salute, provvidenza di ogni genere. E se vedete, gli ordini religiosi che fanno il voto di povertà, quindi di non possedere nulla, e per essi c'è la provvidenza del Signore sempre. Disse Gesù a San Francesco: tu hai lasciato tutto perché volevi liberare il cuore dalle cose del mondo e quindi amare me. E allora io ti assicuro che se dovesse venire una carestia così grande per cui nel mondo ci sarà solo un pane, oggi abbiamo il pane di Sant'Antonio, se ci sarà solo un pane, metà sarà per i tuoi figli, l'altra metà per tutto il resto dell'umanità. Vedete come il Signore allora è premuroso verso quelli che hanno fede veramente in Lui. Qualche giorno fa abbiamo ricordato del profeta Elia, che chiese alla vedova di Sarepta: preparami una focaccia, tempo di carestia. La poveretta rispose: un pugnetto di farina e un po' d'olio, mangiamo quello io e mio figlio e poi moriremo di fame. E il profeta Detto, no, tu prepara prima per me, poi per voi, e vedrai che la farina non finirà mai e l'olio non finirà mai. Ricordate tanti esempi della vita di San Francesco, della vita di Santa Chiara. Una volta quella che era incaricata, la refettoriera, di distribuire, preparare da mangiare per tutte le suore, le monache, e ne erano oltre una quarantina, andò da Santa Chiara e disse: c'è solo un pezzettino di pane, allora questa sera non mangiamo. E no, ha detto lei, come non mangiamo? Tu, quando siamo arrivate tutte lì, che pronte, facciamo la preghiera, incomincia a tagliare. Vabbè, incominciò a tagliare, tagliamo, tagliamo, non finiva mai, avanzò per tutti. Del resto ricordiamo bene che Gesù stesso più volte ha moltiplicato il pane. Ma perché? Mica perché aveva la pancia piena, perché aveva la bisaccia gonfia di provviste. Perché seguivano lui, ascoltavano le sue parole, erano felici di imparare le cose belle che Gesù diceva e non pensavano nemmeno a mangiare. E Gesù infatti dice: sono 3 giorni che mi vengono dietro, ma è possibile che quella gente 3 giorni senza mangiare non aveva fame? E non aveva fame. Quindi la prima grazia. La seconda, quando Gesù ha deciso di sfamarli, ha moltiplicato il pane. Ecco allora come il Signore è vicino veramente. Allora, ascoltare la sua parola significa imparare che Dio è l'autore della creazione ed è l'autore di ogni miracolo. Il profeta Elia ha fatto preparare tutto un altare, poi ci ha messo sopra il giovenco che aveva ucciso. Quando i sacerdoti di Baal, niente, per tante ore, dalla mattina fino a mezzogiorno, supplicare questo falso Dio inesistente, perché o Dio c'è ed è vero o non c'è, allora non è nemmeno falso, non c'è, e questi gridavano: vieni Baal, vieni, e il profeta Elia li prendeva in giro e dice: beh, sarà occupato in altre cose, adesso non vi può ascoltare. Poi ha disposto lui, è sceso il fuoco quando lui ha pregato, quel fuoco ha bruciato tutta la legna, ha bruciato tutta la carne, ha prosciugato tutta l'acqua che lui aveva fatto versare abbondantemente, e tutti hanno capito dov'era la verità, qual era il vero profeta. Sant'Antonio di Padova è figlio di San Francesco, celebre per i suoi miracoli. Si dice che ogni giorno fa 13 miracoli al giorno, no? E soprattutto il mercoledì. Sant'Antonio veramente è un taumaturgo. Ma noi lo ricordiamo per questi suoi carismi, ma lo ricordiamo anche e prima di tutto perché era un angelo in carne, di una semplicità, di una bontà, di un'umiltà travolgenti. Era sempre desideroso di stare unito a Gesù nella preghiera, e Gesù allora lo ricompensava stando unito a lui anche fuori della preghiera. È rimasto celebre l'episodio di un giorno: era nella sua stanzetta e Gesù bambino l'accarezzava, giocava come fa un bambino col papà, con la mamma, finché suona la campanella del vespro. Allora Sant'Antonio dice: Gesù mio, mi dispiace, ma io devo andare a pregare con gli altri e ti lascio qua. Sì, sì, non ti preoccupare, tu vai a pregare. Quando ha terminato la preghiera ufficiale dei salmi con tutti gli altri, torna nella stanza, chiaramente pensava: beh, Gesù se n'è andato. No, no, era rimasto lì ad aspettare. E gli ha detto: lo sai perché ti ho aspettato? Perché tu sei venuto a pregarmi insieme agli altri là dove io sono per tutti. È così. La preghiera è il segno della nostra fede, ma la risposta di Dio spesso è proprio quel miracolo che noi desideriamo, chiediamo e che non può arrivare da un'altra parte, perché l'unico autore del miracolo è colui che ha creato Tutto ciò che esiste e può cambiare. Che avverrà fra pochi minuti? Il sacerdote sul pane e sul vino dirà le parole di Gesù e avverrà il miracolo. Quel pane non è più pane, quel vino non è più vino. Addirittura il corpo e il sangue di Gesù stesso. Quello è un miracolo. E non perché non è accompagnato dai tuoni, dai fulmini, non rimane un grande miracolo. Tutto l'apparato che può circondare, attorniare, accompagnare un miracolo, quello è per noi. Per il Signore basta il suo sì, sì a quelle parole, sì alle nostre richieste. E allora ecco che quando Sant'Antonio chiede una grazia al Signore, continuamente, quel giovane che aveva offeso, aveva tirato un calcio alla mamma, andò a confessarsi tutto pentito e disse: io ho fatto piangere mia mamma, l'ho colpito, l'ho preso a calci. Sant'Antonio, visto che era pentito, lo ha assolto, però ha detto: quella gamba meriterebbe di essere tagliata, come ti permetti, a tua madre. Quel ragazzo, nel fervore, torna a casa, prende un coltello, inizia a tagliare la gamba, rientra la mamma e vede questa scena, allora, spaventata. Dice: che stai a fare? Frate Antonio mi ha detto che questa gamba meriterebbe di essere tagliata. Allora lei di corsa va a Sant'Antonio e dice: mio figlio sta tagliando la gamba, come faccio? E non ti preoccupare, aspetta, non ti preoccupare, dove sta? E sta a casa, andiamo. Arrivato a casa, ha fatto il segno di croce e tutto è tornato a posto, non c'era più nessun taglio. Ma sembrava che lui i miracoli li avesse sempre a disposizione per ogni volta che voleva. Ma è così. C'è scritto anche nel Vecchio Testamento che Dio si mette a disposizione di quelli che fanno la sua volontà. E Gesù aggiunge nel Nuovo Testamento, Gesù dice che se noi chiediamo con fede quello che chiediamo, il Signore ce lo dà. Certo, parliamo di cose utili, magari necessarie, umanamente impossibili. Questa è la risposta di Dio, non mica per svagarci. Come diceva il demonio a Gesù: ah, tu buttati giù, sta scritto che il tuo piede non inciampa perché ti protegge, però sta anche scritto non tentare il Signore Dio tuo. Cioè, tutto razionalmente, perché tutto accada prodigiosamente quando si richiede, quando il Signore vuole. Un altro santo voglio proporvi brevissimamente. È un santo straordinario della nostra terra d'Abruzzo, è San Pietro d'Avellana. Questo sant'amico, questo santo, a 5-6 anni se ne andò in monastero col desiderio di vivere una vita così bella, tutta una vita di Gesù. Se non che crebbe un po' e poi seppe che la sua famiglia aveva bisogno di lui, perché come era combinata la famiglia, lui lascia il monastero e va a casa, lavora come un asino per portare avanti tutti. Quando ormai tutti stanno bene, la situazione è ripresa, che fa? Dice ai suoi: adesso io me ne torno in monastero. E quelli, padre, fratelli, nipoti, cugini, zii: veniamo pure noi, tutti nel monastero. A un certo punto disse: ma io qui mi trovo un po' a disagio, voi restate qua e io me ne vado più su in montagna e vivrò nella grotta. Fece rimurare la grotta e visse lì dentro 30 anni, è morto a 120 anni. Nel 1050, era nato nel 1930, quindi è rimasto là 30 anni. Quando il Signore vuole, ecco, dà anche la longevità, fra le altre grazie, ed è scritto che questo è un segno della benedizione di Dio. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.
Diciamo insieme.